Dunque, vi ricorderete tutti quanti di quel famoso episodio di quando il Signore ci parla, la sua parola, prendendo come esempio il re di Tiro, ma che poi l'avevo già visto qualche anno fa, sostanzialmente ha a che fare direttamente con una delle prime creature di un angelo, in modo particolare, che si chiama Lucifero, come tutti ben sapete. E questo episodio si trova nel capitolo 28 di Ezechiele. Il capitolo 28 di Ezechiele, e partiamo soltanto dal versetto 11 al 19, e facciamo leggere
11-19.
Il capitolo 28 di Ezechiele, pagina 846.
Dal
versetto 11 fino al 19.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, pronuncia un lamento sul re di Tiro e digli, così parla Dio il Signore. Tu mettevi il sigillo alla perdizione, alla perfezione. Eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Eri in Eden, il giardino di Dio, e ricoperto di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino, dalle ali distese sul protettore. Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato. Perciò io ti caccio via, come un profano, dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pene di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza. Tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari. Perciò io faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra, in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti a vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più.
Grazie. Avete capito di che si tratta? Poi dice chiaro che è un cherubino e che era perfetto nelle sue vie dal giorno che fu creato, però a un certo punto si è insuperbito per la sua bellezza e ha corrotto la sua saggezza. E a causa di quanto lui splendeva così. Poi andiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, pagina, partiamo dal versetto 14 al 21, la pagina 1052, facciamo leggere.
E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le tue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Amen.
Dunque, qua ci sono... Beh, tutto è importante, ma le signore ci sono, però noi vogliamo focalizzare soprattutto il versetto 16, perché Dio ha tanto amato il mondo, quindi immaginate, perché ha amato tanto il mondo perché l'ha creato Lui. Così l'uomo l'ha creato Lui, gli animali l'ha creato Lui. Come fa a non amare? C'è scritto che quando Dio ha creato ogni cosa, ha visto che ogni cosa era buona, no? Nella creazione, e l'ha amato nonostante il peccato, non perché il peccato è stato giustificato, il peccato non viene giustificato, perché è dovuto costare questo il sacrificio di Cristo, no? Perché infatti poi lo dice, infatti Dio ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare, non per giudicare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Quindi non è costato poco, però, e quindi poi qui c'è la garanzia in questo punto della salvezza, o meglio, chi crede non è giudicato, punto. E quindi vuol dire che è salvato per la vita eterna. Chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome che non è genito figlio di Dio. Non dire che vengano altri nomi, appunto, questo è il nome. Ma il versetto 19 dice una cosa nella quale io porrei attenzione. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Cioè, nel senso che tutta questa meraviglia non può interessare di molto a qualcuno, cioè non interessa praticamente a nessuno. No, perché tu hai ben che dire... Ma io credo e poi ora. Se credi, vuol dire che vai da solo alla ricerca della verità, cioè non ti fermi. Ma poi c'è scritto anche perché gli uomini non vogliono questo, perché le loro opere sono malvagie e quindi chiunque fa cose malvagie odia la luce. E non solo odia la luce, ma poi odia anche, come c'è scritto più avanti nel Vangelo, Paolo dice: voi siete odore soave nei confronti di coloro che sono sulla via della salvezza, ma odore di morte per coloro che sono sulla via della perdizione. Cioè, questo è quanto. E poi andiamo ancora, vi ricorderete, andiamo nel Vangelo di Matteo, dal versetto, lo dico io, sono primo questo che leggo io, capitolo 12, un secondo,
963, 964,
sì, un secondo, 34, 42, vedete, sono 34 a 42. E allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli, parlavano a Gesù: maestro, dice, noi vorremmo vedere un segno. Ma egli rispose loro: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato tranne che il segno del profeta Giona. Perché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. In Leviti comparvero al giudizio con questa generazione e la condannarono, perché essi la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più di Giona. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone, ed ecco, qui c'è più che Salomone. Quindi c'è proprio... Qui parla queste persone, la regina del mezzogiorno, in Niniviti, Individui, ma la regione Mezzogiorno e anche altri esempi abbiamo proprio partirono da lontano per il desiderio di sentire questa parola che viene detta, la parola del Signore, abbiamo poi anche altri esempi. E poi anche nella lettera ai Romani, al capitolo 2, sono, facciamo leggere Rosella, dai, dall'1 al 16, lettera ai Romani 2, dall'1 al 16.
Perciò uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi fai le stesse cose. Ora, noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Tu invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere, vita eterna, a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. Ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco. Ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Infatti, tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo secondo il mio Vangelo.
Come vedete qui c'è scritto a un certo punto, parte cioè qua è abbastanza chiaro sul giudizio, dici tu prima di esprimere giudizi sugli altri, insomma, pensa un po' a te stesso. Poi qua dice tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco. Perché? Perché loro conoscono. Quindi se uno è credente, dovete sapere che prima il credente e poi non credente. Sembrerà strano. E poi più avanti però dice che invece, dove dice un pelo più sotto, dice praticamente che invece tutti coloro che faranno il bene, quindi al giudeo prima e al greco poi, quindi cioè il Signore non c'è favoritismo davanti. Ah, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco. Quindi in un caso o nell'altro sempre a chi ha maggiore responsabilità e a chi conosce. Comunque abbiamo visto qualche episodio della parola del Signore e come abbiamo visto nel culto precedente, il Signore compie ogni cosa meravigliosamente. Prepara la venuta del proprio figlio, come abbiamo visto l'altra volta, e come abbiamo letto anche qua, figlio completamente di Dio, no? Perché in lui si compie ogni giustizia. Manda il figlio per salvare il mondo, al punto tale di non passare più, il credente non passa più attraverso il giudizio, ma viene passato, come abbiamo visto prima, dalla morte alla vita, no? E chi potrà dire a un'opera del genere, no? Beh, chi potrà dire, cioè, davanti alle cose del genere, chi può aggiungere qualcosa davanti a ciò che abbiamo letto? A questa opera di Dio che ha compiuto, non solo a questa, a tutto il resto. Quindi l'unica vera buona notizia per l'uomo e per l'umanità intera è solo questa, non ci sono altre notizie, altrimenti l'unica nostra visione è quella di vedere uno in una bara che finisce sottoterra e la storia è finita. Invece per noi sappiamo che non è così, l'abbiamo visto anche poi chi legge con comodo a casa, Ezechiele potrà vedere la storia delle ossa molto secche che sono lì da molti anni, che il Signore richiama, e vengono ricoperte di pelle, vengono ricoperte di muscoli, di pelle, e poi fino a che entra la vita in loro. Dio è potente da fare ogni cosa, noi non abbiamo dubbi su questo, noi non abbiamo alcun dubbio sul nostro riscatto e non abbiamo alcun dubbio sulla vita eterna che il Signore ci ha proposto. Quindi una cosa grande salvezza, come abbiamo visto, non può essere trascurata e gettata via dagli uomini. Un onore tale che il Signore ha fatto agli uomini, poi vediamo. Comunque nessuno vi ha posto mente a tutto questo, vi pone mente così tranquillamente, non solo per le innumerevoli meraviglie che il Signore ha creato, no? Potremmo in continuazione, no? Questo periodo ce lo mettiamo per il caldo, no? Perché magari arrivano 38, 39 gradi, 40, che caldo, è vero, ma cioè io direi qualcosa in più. Guarda che meraviglia, cioè che il mondo ha queste temperature, ma chi ha detto che devono stare dentro questi limiti? Questi adesso stanno aumentando per colpa nostra, no? Però anche questo qui è un fatto che dovrebbe portarci all'adorazione, cioè ci sono miliardi di cose per poter adorare il Signore. Anche il fatto delle temperature sono queste. E a queste si aggiungono tutte le cose che diciamo sempre, no? All'acqua che è trasparente, a tutto. Cioè abbiamo miliardi di cose per onorare, non solo per onorare, per ringraziare il Signore e dargli gloria. Ma che no, questo è praticamente impossibile che tutto questo si sia è gestito da solo. Insomma, parliamo in italiano, no? Ma c'è un monito proprio per l'uomo e l'abbiamo visto qua. Il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Questo è questo monito all'uomo. Dio, dopo aver compiuto tutta la sua opera, dice, e soprattutto Cristo dice: io ho compiuto ogni cosa, tutto è compiuto, tutto. Quando muore in croce dice una cosa: io, tutto è compiuto, chiuso l'argomento. Quindi tutte queste cose, l'affanno che viene alle persone che devono fare questo, anche ai vari credenti che devono, calma, calma. Cioè, c'è scritto che noi compiamo le opere che Dio ha preparato che noi facciamo, non c'è scritto altro. Ma se tu poni in mente tutto questo, cioè non poni in mente tutte le cose che il Signore ha fatto, tu purtroppo sei sotto questo giudizio, perché qui dice il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Perché? Perché le loro opere erano malvagie, ma non solo quello di operare così, erano malvagie perché non si sono posti sinceramente davanti a Dio, né l'hanno cercato, né l'hanno ringraziato, perché cercare Dio, l'abbiamo detto tante volte, non si tratta di incontrarci per trovare poi una giustificazione a noi stessi, per andare a casa tranquilli, ma io sono andato al culto, ma io sono andato allo studio, non è proprio così. E il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Questo è quanto. Oggi come oggi, se cerchi di parlare con qualcuno, che ti dicono? L'altro giorno tutto bene, parlavo con una signora, perché la figlia suona in un gruppo, suona anche musica cresima, poi si è finito la Chiesa Cattolica alle scritture, che quella è falsa, e poi però alla fine dice, no, sì, il cattolicesimo, ma alla fine queste scritture, cioè, chi l'ha scritto? Degli uomini. Proprio ha denigrato completamente, capisci? Perché? Ma quello è il suo destino, capisci? Scritto dall'eternità, questo è il suo giudizio, persone che giudicano la parola di Dio senza neanche porsi qualche domanda, nell'arroganza del loro cuore, perché questo è il problema, nell'arroganza del loro cuore. Già, gli uomini non solo non credono, ma non sono neppure interessati a cercare Dio, no? Quindi vedete che se tu osservi in giro, vedi un mondo di sonnambuli, no? Persone che vagano, girano, forse per mangiare un gelato, cosa hanno in mente non si sa. Vedi questo depresso lì, pare che questo non c'entrasse molto con il terrore in questo in Germania, pare. E ha fatto tutto da solo, perché la noia, perché cosa volete? Filmati vari che poi arrivano l'incitamento alla violenza. Io penso ai miei studenti, il vuoto totale, la mancanza di Dio, la preoccupazione in questo ultimo periodo, io l'ho avverto, se ne parlava ieri sera con questi fratelli, mi sono trovato a questo incontro con loro, di quanto ormai noi stiamo avendo una società post-cristiana nel senso del post-cristianesimo, quanto religione, però in quanto religione nel bene e nel male, tutto sommato era una struttura che... E tu oggi cosa vedi? C'è l'alienazione, questo è il problema. E però l'Apostolo Paolo ci dice che Dio è lì e noi dovremmo cercarlo come a tastone, però cercarlo, no? Quindi brancoliamo nel buio, o brancolano nel buio, e la loro incredulità è un qualcosa di quasi inspiegabile, cioè come fai? Cioè, ma se tu hai un minimo di cervello, voglio dire, non dico tanto, come fai a pensare che Dio non ci sia? Cioè, è impensabile, l'abbiamo detto prima. Cioè, ma può essere la temperatura così? L'hai controllata tu? Può essere che il giorno e la notte la terra gira? L'abbiamo detto mille volte. È tutta una meraviglia. Cioè, l'uomo è inescusabile, ma lo dice la parola di Dio. Allora, pur avendo veduto le opere di Dio, non hanno dato gloria a Dio, né si sono... E poi si sono dati a vani ragionamenti, così dice la scrittura, perché il loro cuore si è nascosto, perché le loro opere sono malvagie, il loro cuore è malvagio. Allora, di questa ipocrisia purtroppo e menzogna è, non si è capaci di ammettere neanche davanti a Dio, che è così, perché l'uomo è profondamente malvagio, e per cui il giudizio è chiaro, non accettano la luce. La luce è l'unica cosa che libera l'uomo, lo libera. E io penso che se una persona non è libera, ma io penso prima come non può essere, come fa ad essere un figlio di Dio? Ci sono tanti che io dico sono credenti, però continuo a vederli turbati, in ansia, sempre tesi, hanno sempre questo cioè, come se gli mancasse qualcosa, questa quasi ferocia, no? E anche dicono sempre con questa tensione. Io ho notato qua e là, Signore mi perdoni, anche ieri così, ma non che ci sia tensione, però quasi sempre questo, devo stare dentro questa cosa di essere approvati dagli altri. Io non voglio essere approvato dagli altri, perché se io cercassi ancora di piacere agli uomini, non potrei piacere a Dio. E questo è il segreto. Ma se non sono libero, io non lo posso capire questo. Allora, e tutto questo, abbiamo visto che, cosa è successo? Abbiamo letto prima in Matteo. I Niniviti, la storia di Giona la conosciamo, l'abbiamo vista non da molto, si ravvidero alla predicazione di Giona. Sono ravveduti. Giona gli ha detto, guardate che se non cambiate atteggiamento, qua la città finita. Così è stato. Dopo, ma quella generazione subito si ravvidero. Ma si ravvedono e non avevano visto le opere che hanno visto all'epoca i giudei. E per questo il Signore Gesù dice: i Niniviti si ravvedono e vi chiameranno e condanneranno questa generazione. Il giorno del giudizio lo condanneranno. E così la regina del mezzogiorno venne per ascoltare da molto lontano la sapienza di Salomone. E noi oggi abbiamo qui le nostre Bibbie di tutti i colori. E tutto, la stessa Bibbia, che erano già all'epoca, questo è il Nuovo Testamento, all'epoca dell'Eunuco non c'era, che fece il viaggio da Gaza, per questo giovedì, ma c'erano anche lui che era partito da molto lontano per andare. Ecco, questo. Il Signore vuole questo. La persona che nel suo cuore lo cerca sinceramente e va a cercarlo per ascoltare la sua parola, perché la sua intenzione è questa, di capire, perché sa che lì c'è la fonte della vita. Ecco perché siamo qua, perché sappiamo che c'era la fonte della vita, ma la fonte della vita eterna, perché noi non crediamo qui per questi 4 giorni che viviamo sulla terra, perché sennò di cosa stiamo parlando? E per questo motivo che anche la regina che venne per andare ad ascoltare la sapienza di Salomone, che sappiamo che gli viene data dal Signore, giudicherà pesantemente non solo quella generazione, ma anche la nostra, perché disprezzarono la parola di Dio e non sono intenzionati a cambiare atteggiamento. Quindi oggi si vive come? Disprezzando la parola di Dio, semplicemente perché non perché l'hai letta, ma semplicemente perché sei prevenuto e perché hai delle cose da nascondere, è una questione di spirito. Quindi, e non siamo, anche noi, siamo ormai, non siamo interessati alla parola di Dio, ma siamo diventati pigri, pingui, viziati. Questo è il nostro atteggiamento, sostanzialmente. Abbiamo tutti i vizi del mondo e assieme a questo abbiamo detto tante volte ci mettiamo anche la parola di Dio. Perché già noi pasciamo noi stessi. Questo è il problema. Adesso vediamo anche un personaggio che ci somiglia molto. Pasciamo noi stessi, sempre solo noi stessi. E siamo al centro di ogni attenzione e di ogni nostro pensiero. Questo è il problema. Vogliamo adorare il Signore, tante volte, con canti, balli, musiche di ogni genere, ma il mio pensiero cade e ricade sempre e solo su me stesso. Su quanto io mi piaccio, su quanto io possa piacere gli altri, ma questo vuol dire che tu non sei libero, che tu hai dei problemi. Se tu hai questo problema qua, tu hai dei problemi, e qui ce ne sono che hanno questi problemi. Ho visto personaggi che hanno questi problemi, capisci? Sono anni che li conosciamo, ma non solo nel mondo intero. Allora, c'è un personaggio nella mitologia, che poi è rappresentato anche da un bel quadro di Caravaggio, no? Si chiama Narciso, Narciso che si specchia nell'acqua. È lo stesso peccato che ha commesso Lucifero. Io sono Narciso, che mi specchio nell'acqua. Cioè in me stesso, le sue caratteristiche, lui odiava tutti quelli che lo amavano, lui amava solo se stesso, cioè era talmente, e continuava a dire ma quando sono bello, quando sono bello, ma Dio ti chiamerà in giudizio perché hai messo te stesso al suo posto. Cioè hai messo te stesso al posto di Dio. Questo è il peccato che ha commesso Lucifero, quello che ho detto prima. No? Non si è reso conto, cioè era impazzito. Quando uno impazzisce è così, era impazzito, perché si riteneva talmente bello, perché era talmente bello veramente, il Signore l'aveva fatto bello, ma non è che era più bello di Dio, non poteva essere, né più giusto, né più santo, niente. Il Signore aveva tutta una serie di compiti. Il suo cuore si è inorgoglito, non solo. Si è ingannato, è la storia. Sappiamo come finirà, sarà distrutto per sempre, nei tempi stabiliti da Dio, però poi ha fatto altri danni, no? Come abbiamo visto, anche purtroppo corrotto il genere umano, che non è che non ha avuto colpa, il genere umano ha avuto colpa, però, come abbiamo visto prima, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato l'unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non sia giudicato, no? Non perisca, ma abbia vita eterna. Ecco, quindi quello che Dio ha fatto, Dio ha creato il mondo, non l'ha creato per un tempo provvisorio. La morte, il tempo provvisorio, è venuto per il peccato. Ma Dio, voi sapete che gli uomini, non ve lo devo dire io, i primi, prima del peccato, vivevano, no, più di 1000 anni, eccetera, eccetera, no? Ma la previsione è che dovessero durare per sempre. Però il Signore già sapeva. La stessa identica cosa che abbiamo visto che è successa a Lucifero, chiamato Lucifero, comunque a questo che viene definito ereditivo. E un inganno che avevamo visto anche molto tempo fa, poi i culti, sai, si rincorrono, vanno avanti e indietro. Ma il problema è che, vedete fratelli, noi non ci rivolgiamo a Dio per riconoscerlo sinceramente, per quello che Egli è. Ma stiamo attenti, perché questa è una cosa che succede spesso e volentieri. Spesso e volentieri, è un nervo scoperto. Ma tante volte ci rivolgiamo a Dio per cosa? Per frustrazione. Perché? Perché sono sconfitto. Perché non ho altre... io non ho un'altra carta da giocare, ma questo è grave. Non ho un'altra carta da giocare, sono sconfitto nella mia carne, nei miei insuccessi, e quindi questo mi provoca frustrazione. Così prego Dio perché sono frustrato, non perché sono riconoscente, non perché lo riconosco, perché sono frustrato. Sono frustrato. Quindi chi sono io? Intanto il primo problema è che sono narciso. Nel momento che ricevo le bastonate, che non ho più, cioè vivo, sono un dio fino al giorno prima, il giorno dopo mi viene il cancro. Accidenti. Adesso tutto cambia, adesso, scusa, non so più a che arrivo, aspetta, se credevo adesso di punto in bianco, da oggi cambia, divento un santo, no? Cerco Dio, ti prego, aiutami, queste sono preghiere di frustrazione, non sono preghiere di chi ha fede in Dio, di chi ha fiducia, di chi lo conosce, no? Quindi bisogna stare molto attenti, perché poi quando arriva il momento X, ecco, allora ci sono preghiere di frustrazione e non di riconoscenza, non di riconoscimento. Questo è l'atteggiamento purtroppo dei vigliacchi, degli schiavi, parliamocela in Italia, degli schiavi, di coloro che non sono stati liberati, gli schiavi, e non di quelli che Dio ha liberato. Perché se una persona, abbiamo detto tante volte, non è libera, dov'è lo Spirito del Signore? Qui vi è libertà. Dov'è lo Spirito del Signore? Non c'è condizione, non c'è condizionamento, non c'è frustrazione, non c'è il desiderio di volersi a tutti i costi, di farsi, di cercare il compiacimento degli altri, perché io non cerco, non mi interessa di piacere agli uomini. Io voglio piacere al Signore. E la parola voglio è già una parola grossa. Ieri sentivo nelle preghiere di qualcuno, io voglio, con... io ho detto, guarda, io Signore, dico, ma io voglio. In questo caso può starci, ma non perché l'ho detto io, perché è un desiderio normale di un credente. Io voglio compiacere Dio, ma non io voglio una cosa diversa. Io vorrei piacere a Dio, un desiderio mi pare sereno e normale, ma io voglio che questo vada così, vada colà. Cioè, Signore, il Signore è Signore, non sei tu il Signore. Il Signore è Signore, quello che vuoi tu può essere buono, ma cioè, l'atteggiamento deve essere un po' diverso. E quindi se io non sono libero è un vero problema. Dove è lo Spirito del Signore? Qui vi è libertà. Ecco, se non è così tu sei nel buio, nelle tenebre, perché riesci a vedere soltanto te stesso e basta. Sei veramente libero quando caro fratello, vedi Dio e vuoi compiacere Lui. Perché c'è scritto, se io cerco ancora di compiacere gli uomini, non posso servire il Signore. E quel che conta veramente è cercare di piacere al Signore. Ma non cercare con sforzi umani. Sappiamo che il primo passo è l'umiltà. Non è tanto il comportamento. Il comportamento diventa conseguenziale. Allora, solo allora, egli si prenderà cura di te. Manca solo per questo, per arrivare a questo, la fede, la riconoscenza, ma soprattutto il timore del Signore. Perché? Perché il mio pensiero, cioè quello che penso io, è più importante di tutto il resto. Quando c'è questo atteggiamento, c'è sempre lo spirito di Lucifero dentro, cosiddetto Lucifero, chiamiamolo questo angelo decaduto, che è il padre della menzogna, perché ti fa mentire a te stesso, perché tu sei narciso, come abbiamo visto prima. Il mio pensiero è sottomesso a Lui, a Dio. Il mio pensiero è sottomesso a Dio, ma se non è sottomesso il mio spirito, non può essere sottomesso il mio pensiero. È l'equivalente, non c'è scambio. Cioè io posso dire anche una cosa che correttamente, biblicamente è corretta, ma poi il mio spirito non è sottomesso a Dio. E che significa essere sottomesso a Dio? Il tuo spirito deve essere completamente arreso a Dio. Pensa quando questo angelo decaduto era perfetto, al punto che metteva il sigillo sulla perfezione. Questo è il compito che gli aveva dato il Signore. E gli aveva dato anche altri compiti, però si è talmente ingannato il suo cuore al punto tale che è successo quel che è successo. Quanti o quanto di questo spirito è in noi, di questo spirito, di questo Signore angelo decaduto? Questo spirito è nel mondo, cari fratelli e sorelle. Ci fa mentire a noi stessi. E è un vero disastro, cari fratelli e sorelle. Verifichiamo se per caso questo è in noi. Ma nell'uomo c'è molto di più. C'è scritto che gli antichi profeti volevano scoprire, e anche gli angeli, che cosa Dio aveva previsto per noi, per gli uomini. Noi siamo decaduti in qualche modo, ma non siamo spirito, noi abbiamo anche un'altra cosa oltre allo spirito. Siamo carne, muscoli, sangue, siamo una creatura diversa. Molti di noi sei un angelo, noi siamo così. Siamo fatti così, ma quell'uomo, l'uomo è molto di più, ed è una creatura per la quale Cristo è morto. Non è morto per gli angeli decaduti, come questo Signore, ma è morto per gli uomini, è morto per noi, per riscattare il mondo. Per riscattarci dalla morte e dalla nostra fragilità. Cioè questa, ecco perché il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie, perché hanno da nascondere qualcosa. Narciso disprezzava chi lo amava. disprezzava chi lo amava. Così l'uomo disprezza Dio che lo ha creato e amato. E c'è scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato l'unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non sia giudicato ma sia salvato per la vita eterna. Quindi, nonostante tutto Dio ha amato il mondo, nonostante è l'uomo, il mondo l'ha creato per l'uomo, perché, ma poi tutto è stato creato per lui, non dimentichiamolo, se no finiamo al posto di Narciso come prima, anche noi. Anche noi, se ammalati della malattia di Narciso e di questo angelo del caduto, a furia di vedere solo noi stessi e la nostra immagine riflessa, perché quello è il problema. Guarda, è io. E dove c'è io, è quel che dico io, e quando parlo io, quando sono intelligente. Mamma quando sono intelligente. Aspetta, ho sbagliato? Che è successo? Qualcosa di grave, ho sbagliato, allora cado in una crisi profonda. Perché? Perché sono orgoglioso, perché sono stupido. L'uomo sbaglia naturalmente. Dov'è il problema? L'uomo sbaglia. Dov'è il problema? Io sbaglio, ho detto una fesseria, allora prendo atto che ho detto una fesseria. Non muore mica nessuno. Questa è la forza che viene dallo Spirito di Dio, riconoscere che uno sbaglia. Dov'è il problema? E quindi questa malattia è la stessa malattia che l'uomo ha, eppure io sono in una comunità, mi trovo qua, mi trovo là, io sono un credente, quindi io questa malattia non la vedo proprio. Io sono salvato. Per vederla meglio, per vedere meglio questa malattia, dobbiamo chiedere al Signore, non solo chiederla, ma dobbiamo cercare in noi stessi l'umiltà che ci porta a riconoscere la grandezza di Dio. E dobbiamo smettere di vedere soltanto noi stessi, perché altrimenti, per cercare di vedere sempre meglio la nostra immagine, quanto siamo belli, quanto siamo intelligenti, bravi, continuiamo a guardare la nostra immagine riflessa nel fiume, nel silente fiume mortale, e alla fine, come il bravo Narciso, per vedere la sua immagine è caduto dentro, e però è successo che è morto, no? Che ci porterà in questo caso non a una morte provvisoria, ma alla morte seconda, perché si chiama la morte spirituale. Questa è la malattia che non ti fa scegliere la luce di Dio venuta nel mondo a questo scopo, questa malattia qua, che è quella di Narciso, per guarirti e per curarti. Tu non puoi godere dei benefici della parola di Dio se non sei libero. Se non sei libero, come fai? Come fai? Sempre i condizionamenti. E ci abbracciamo e c'è il condizionamento. E c'è il sempre condizionato. Il Signore ci vuole libero, non condizionato. Ma c'è scritto anche, dove lo Spirito del Signore, qui vi è libertà. Quante tensioni, frustrazioni e ansia provoca la mancata libertà. La mancata libertà. Ora Cristo ci ha liberati non solo dal peccato, ma da noi stessi. E questa è la domanda che ognuno si deve fare per capire questo. Abbiamo visto l'altra sera come l'eunuco era partito da lontano per andare fino al Tempio di Gerusalemme a cercare questa parola di Dio. Così la regina di Mesopotamia ha fatto un lungo viaggio per andare a sentire la sapienza di Salomone, ma che gli ha dato il Signore, non era di Salomone, in quanto se no torniamo al discorso di Satana. Ora siamo in un mondo dove tutti hanno la possibilità di leggere, di avere la parola di Dio abbondantemente. Sappiamo che la Bibbia è il libro più grande del mondo, più venduto in tutte le lingue del mondo, miliardi di copie di ogni genere esistono della parola di Dio. E che cosa è stato fatto di questo? Ora tutti scappano, solo parlare della Bibbia, e lì c'è già un problema. Scappano. Scappano perché uno perché sono ignoranti, e due perché hanno una cattiva coscienza. E poi soprattutto perché non sono liberi. Perché se io non sono libero posso parlare di tutto. Io posso parlare di ogni cosa. Se sono libero posso parlare di tutto. E posso godere della parola di Dio perché sono libero. E non prego con condizionamenti. Molti sono condizionati. Quando si prega in comunità, in collettività, pregano perché è quello che dicono, lo dicono io purtroppo. Lo dicono perché gli altri sentono cosa dicono. E allora da quello giudicano se sei più o meno spirituale, se sei più o meno... Ma vai a farti curare. Vai a farti fare una curatina. Vai, se c'è un ospedale che cura, vai a farti curare. Perché se questo è il tuo atteggiamento, cioè, cosa volete che me ne freghi di che cosa pensate voi? A me interessa una sola cosa: cosa pensa il Signore? Se il Signore mi approva non per come mi comporto, per quel che io sono, per quanto mi sono lavato, purificato, riveduto davanti a Lui. Cosa mi interessano quello che pensate voi delle parole che dico io? Se le parole che dico io non vi interessano, ma mica siamo sposati da niente, larga la via. Ognuno vada dove meglio crede, o venga dove meglio vuole, o vada o venga, non c'è un problema. Ma ancora pensate queste cose, cioè, questo è per il condizionamento, il problema di pensare, cioè quello che penso io, che dico io, poi vengo giudicato, sono tutte stupidaggini che non hanno senso alcuno, cari fratelli e sorelle. Ecco perché la luce è venuta nel mondo. Per liberarci, per darci gioia. E libero vuol dire che non sono più condizionato. Quindi se ho ancora dei condizionamenti, vuol dire che io non sono più libero. E queste sono cose che dovete rispondere voi, mica posso rispondere io per voi. Ognuno deve rispondere alla sua coscienza, deve rispondere a se stesso. È più benedizione di così? Io ti ho fatto libero. Il Signore ci ha fatti liberi. Libero non significa schiavi del peccato. Fate liberi, liberi di pensare, liberi di non essere condizionati. Se io tutte le volte che parlo dico: ma adesso cosa pensano quelli di me? A me non può interessare di niente. A me interessa che quel che dico, che il Signore l'ascolta. E quello, di quello mi preoccupo. E mi devo preoccupare se a me mi interessa solo cosa pensa il Signore. E se sbaglio, come sbaglio anch'io, la mia preoccupazione è subito andare dal Signore e dire: Signore, che devo fare? È andata così. Non c'è volontarietà, ma comunque il peccato rimane. Cioè, rimane nel senso che è fatto, ma so comunque che se il Signore ha cominciato un percorso nella mia vita, cioè mi ha riscattato, poi tutto il lavoro che viene fatto per presentarmi Cristo, questo lavoro viene fatto per presentarmi davanti a Dio senza macchia e senza difetto, perché noi dobbiamo essere la sua sposa, dico noi, coloro che Egli ha liberato, perché siamo figli della libera e non della schiava. Signore ci benedica. Amen. Amen.